Radio Giornale.
Buonasera da Veronica Lippi. Non solo per il tempo libero, l'Italia diventa il primo paese con l'obbligo di certificato Covid per andare al lavoro. Sputnik o AstraZeneca sono diversi turisti vaccinati con un siero non riconosciuto in Svizzera. Si discute se concedere loro l'accesso a ristoranti o musei. La ristrutturazione di Ruag si farà. Un voto tirato in Parlamento ha sancito la vendita della fabbrica di munizioni Ammotech, che servirà a finanziare l'operazione. Il contratto per forniture militari americane all'Australia fa arrabbiare anche la Francia. Aveva già un accordo per vendere sottomarini a Canberra. Per lo sport hockey, l'infortunio di Carr è più grave del previsto. Il Lugano torna sul mercato per sostituire l'attaccante canadese. Il governo italiano ha dunque varato un'ulteriore estensione del cosiddetto Green Pass. Dal 15 ottobre non sarà più necessario solo per accedere in luoghi di socialità e tempo libero, ma sarà obbligatorio anche per lavorare nel pubblico come nel privato. In diretta da Roma ritroviamo la nostra corrispondente Anna Valenti, perché la decisione è arrivata pochi minuti fa.
Eh sì, è una prima assoluta in Europa, ma forse anche oltre. Il premier italiano Mario Draghi ha schiacciato l'acceleratore a tavoletta e ha trainato con sé la maggioranza, che all'unanimità ha dato il via libera proprio in questi minuti a quello che è stato ribattezzato il Super Green Pass. Già, perché se fino ad oggi il certificato Covid serviva, come dicevi, per accedere ad attività del tempo libero, ristoranti, cinema, teatri, palestre e ai trasporti di lunga percorrenza, tra poche settimane sarà obbligatorio per poter lavorare sia nella pubblica amministrazione sia nel privato. Dal 15 ottobre praticamente impiegati, operai, babysitter, colf, badanti, partite IVA, manager, dirigenti, politici con cariche elettive, insomma tutti i lavoratori, nessuno escluso, dovranno dimostrare di essere vaccinati, guariti o testati per poter accedere al proprio posto di lavoro, esattamente come previsto prima per personale sanitario e insegnanti, per cui vigeva l'obbligo di vaccinazione. Chi si rifiuta di presentare il famoso codice QR sarà considerato assente ingiustificato. Al quinto giorno consecutivo potrebbe venire sospeso e lasciato senza stipendio, ma non licenziato o demansionato. I controlli spettano una figura interna all'azienda e chi non può o non vuole vaccinarsi dovrà sottoporsi al tampone, che i sindacati chiedevano fosse gratuito. Invece il compromesso trovato prevede costi zero per chi non può vaccinarsi, 8 euro per i minorenni, 15 per i maggiorenni, dunque dei prezzi calmierati. L'obiettivo finale del premier Draghi è convincere i 4 milioni di lavoratori ancora non immunizzati a farlo, e questo prima dell'inverno. Portare la quota di popolazione vaccinata al 90%, oggi è al 75% circa riguardo le due dosi, allontana l'incubo di eventuali chiusure, ed è per questo che il premier ha scelto questa via, che è praticamente l'unica in Europa.
Anna Valenti, in diretta da Roma, ci ha aggiornato su quello che ha definito il Super Green Pass. Del tema, lo sappiamo, si discute anche in Svizzera. Domani il Consiglio federale potrebbe forse decidere di reintrodurre i test gratuiti e sicuramente però deciderà delle quarantene per chi entra in Svizzera. Nel frattempo in Parlamento cresce la pressione sul governo per una soluzione che tenga conto delle esigenze dei turisti non europei vaccinati con preparati non riconosciuti dalla Confederazione. Con l'estensione del certificato Covid, per loro anche andare al ristorante o in un museo diventa infatti un po' complicato. Da Berna, Anna Riva.
Una situazione assurda. Non usa mezzi termini la consigliera nazionale del PLR Jacqueline de Quattro nel descrivere quello che definisce un turismo su due livelli.
C'è la possibilità per i turisti stranieri di entrare nella Svizzera quando sono vaccinati, però cambiano le regole adesso che sono qui. Non possono più andare al ristorante oppure a visitare un museo e anche prendere un batello se non hanno una vaccinazione che è riconosciuta da noi, cioè una sostanza diversa di Sputnik oppure di AstraZeneca.
A dare manforte alla Vodese, deputati dell'UDC e dell'Alleanza del Centro, inquieti per le sorti dei turisti provenienti da regioni come la Cina e i paesi del Golfo, solo due esempi delle aree geografiche automaticamente penalizzate dall'introduzione lunedì scorso dell'obbligo di certificato Covid. Una disparità di trattamento ritenuta insensata dal momento che alla Svizzera deve importare il mero fatto che queste persone siano sane e che si traduce in una perdita della fiducia dei turisti e in un conseguente danno d'immagine, i quali vanno ad aggiungersi a una stagione autunnale già compromessa. E che dire della possibilità di farsi testare?
Questo è un problema perché adesso che c'è l'obbligo del certificato un po' dappertutto, la gente ha ricominciato a andare a farsi vaccinare, anche gli scettici, perché se no non possono più vivere quasi normalmente. I centri sono adesso molto caricati.
Ora è quindi necessario trovare rapidamente soluzioni pragmatiche che non penalizzino una parte delle persone che entrano nella Confederazione. È questo l'accorato appello rivolto al Consiglio federale, che si riunirà domani.
E con questo servizio siamo entrati in pieno nei lavori parlamentari in corso a Berna. Oggi, ad esempio, il Consiglio nazionale, con 103 voti a 75, ha accolto una mozione di Lorenzo Quadri per la riduzione delle riserve eccessive delle casse malati, che deve diventare obbligatoria e non più facoltativa. Secondo il deputato della Lega dei Ticinesi, la decisione se ridurre o meno le riserve non deve essere lasciata agli assicuratori ed è necessario che il Parlamento intervenga affinché si restituisca il denaro ai cittadini che hanno pagato premi troppo alti. Via libera alla vendita della fabbrica di munizioni Ammotec di Thun. L'operazione, ritenuta necessaria per finanziare la ristrutturazione del gruppo RUAG, stava oggi per essere bloccata da una mozione proprio in Parlamento. Per soli 5 voti è però arrivato il via libera della seconda Camera, ovvero il Consiglio degli Stati, il cui acceso dibattito è stato seguito per noi da Gianpaolo Driussi.
Ich kenne kein Land, das seine Munitionsfabrik verkaufen würde, meine Damen und Herren. Kein Land.
Die Ammotec ist eine Perle.
Munition, auch wenn Bestandteile davon als Grundlage importiert werden.
Und wenn wir diese Perle in der Schweiz halten wollen.
Deputati UDC, socialisti e verdi uniti per difendere una fabbrica di munizioni. Succede anche questo a Palazzo Federale e l'occasione è stato il dibattito sulla vendita della Ammotec, marchio leader in Europa nel settore e perla, così è stata definita, che l'insolita alleanza voleva lasciare in mani pubbliche, per la sicurezza degli impieghi, per il prestigio nazionale, per l'approvvigionamento delle forze dell'ordine in caso di crisi. Non ce l'hanno fatta per 5 voti. Ma perché cedere Ammotec? Ammotec appartiene alla RUAG. RUAG si è nel frattempo suddivisa in RUAG MRO, al servizio esclusivo dell'esercito, e in RUAG International, orientata all'aerospaziale. Per finanziare e proseguire l'operazione che porterà a privatizzare RUAG International, occorre vendere Ammotec. Questo il piano del Consiglio federale. E oggi Ueli Maurer, oltre a ricordare che le forniture di Ammotec all'esercito svizzero sono pochissime e che la Svizzera in questo settore già dipende parecchio dall'estero, ha aggiunto:
Es ist nicht Aufgabe des Staates, Munition zu produzieren für 40 Länder.
È una fabbrica che produce munizioni per 40 paesi, non è compito dello Stato occuparsi di queste cose, i rischi sono troppo alti. La mozione che chiedeva lo stop alla vendita dello stabilimento di Thun è dunque stata bocciata grazie ai voti del PLR e in maggioranza del centro.
E a gestire la trasformazione del piccolo colosso RUA, che è Monica Duca Widmer, presidente del CDA della nuova casa madre, a cui sottostanno le due aziende scorporate di cui abbiamo parlato nel servizio. La raggiunta Gianpaolo Driussi chiedendole una reazione alla decisione parlamentare e alle preoccupazioni di chi non avrebbe voluto cedere la Ammotec. Sentiamola.
Siamo molto soddisfatti del risultato, che il Parlamento abbia capito l'importanza di dare seguito agli obiettivi strategici del Consiglio federale, e questa decisione ci permette di continuare con i progetti che abbiamo iniziato così come previsto.
Questo iter parlamentare ha ritardato in qualche modo tutto questo percorso di rinnovamento della RUAG?
Sì, senz'altro, ha frenato quello che era il progetto di vendita di Ammotec in attesa della decisione odierna. Questo potrebbe, ma è difficile da valutare, aver creato magari qualche interesse in meno per possibili acquirenti che vedevano che c'era ancora una decisione politica da prendere, ma non abbiamo sentore che ciò abbia avuto veramente un effetto.
C'è la preoccupazione che l'industria possa essere trasferita all'estero, che passando in mano privata possa esserci la perdita di posti di lavoro, che in caso di emergenza non ci sia più una fabbrica di munizioni per la produzione approvvigionamento delle polizie e dell'esercito. Voi che cosa potete dire?
Posso dire che la fabbrica di Thun è una piccola parte di Amotech, la parte più importante di Amotech è all'estero già attualmente, quindi per Thun già il Consiglio federale ci ha messo degli obiettivi di protezione dei posti di lavoro e quindi era già previsto che si guardasse con questa ottica. D'altro canto bisogna rendersi conto che Thun da solo non potrebbe sopravvivere, farà parte di questa Amotech presente a livello internazionale, anche perché il mercato è internazionale e quindi bisognerà vedere fino a dove, con le restrizioni politiche che ci sono sulle munizioni, una fabbrica di questo tipo possa avere un futuro assicurato in Svizzera.
Prossima scadenza per quanto riguarda il progetto?
Si riprende adesso il contatto con gli interessati e nei prossimi mesi si riuscirà già a identificare chi sarà l'acquirente.
E questa era Monica Duca Widmer, che è presidente del CDA della nuova RUAC. Il World Economic Forum torna a Davos. L'incontro annuale si terrà in presenza dal 17 al 21 gennaio del 2022, lo hanno indicato oggi gli organizzatori in un comunicato. Il tema dell'incontro sarà lavorare insieme, ripristinare la fiducia. Il forum tornerà dopo un anno di pausa, l'edizione 2021 era stata annullata per la pandemia. I cantoni di Vaud, Ginevra, Vallese e Neuchâtel lanciano una campagna comune per reclutare famiglie affidatarie. Dopo la frenata imposta dal coronavirus non c'è una vera e propria penuria, ma la necessità di trovare una grande varietà di profili. Sentiamo Lucia Mottini.
Uniti per cercare una risorsa preziosa, famiglie a cui affidare a lungo termine bambini in situazioni di crisi. Vaud, Vallese, Ginevra e Neuchâtel vogliono così ottimizzare il reclutamento, ma contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non è il segno di nuovi bisogni scaturiti dalla pandemia, anche se nei primi mesi c'è stata una battuta d'arresto.
On avait moins de sollicitations de familles qui souhaitaient être famille d'accueil.
Et puis c'était compliqué d'imaginer ce mouvement d'enfants, d'une famille biologique à une famille d'accueil.
A Neuchâtel, come in Vallese, la paura dei contagi ha ridotto la disponibilità. Le autorità stesse hanno preferito cercare altre soluzioni per evitare il pendolarismo dei bambini tra la famiglia biologica e quella affidataria.
Donc on a plutôt trouvé d'autres solutions.
In Vallese, spiega Stéphanie Moret, il sistema è comunque molto sviluppato e collaudato. Con questa campagna si tratta piuttosto
d'avoir le plus de varieté possible.
Di reclutare diversi profili di famiglie affidatarie in modo da attribuire a ogni bambino quella più adatta.
Adapté au mieux aux besoins de l'enfant à placer.
Molte manifestano interesse, ma poche realizzeranno il progetto.
Au final, il y en a relativement peu qui sont autorisés parce que d'abord il y a une sélection.
La selezione è esigente, argomenta il neocastellano Christian Ferrà della protezione dell'infanzia, e poi c'è chi desiste rendendosi conto di quanto impegno e edizione richieda questo compito. Si tratta infatti di accogliere dei minorenni per diversi anni, spiega la responsabile dell'infanzia vaudese Manon Schick. E proprio per la durata dell'impegno, anche se il numero delle famiglie affidatarie sono aumentate negli ultimi anni, ad esempio nel Canton Vaud, ne occorreranno sempre di nuove.
Andiamo all'estero ora con una delle notizie del giorno. Doveva infatti essere il contratto del secolo e invece la fornitura di 12 sottomarini a propulsione convenzionale all'Australia si è trasformata in una fonte di crisi diplomatica con Parigi. La Francia infatti si sente tradita anche dagli Stati Uniti, che a Canberra forniranno dei sottomarini nucleari. La corrispondenza è di Alessandro Grandesso.
D'abord, c'est vraiment en bon français un coup dans le dos. Nous avions établi avec l'Australie une relation de confiance. Cette confiance est trahie.
Un tradimento, una pugnalata alle spalle, cose che non si fanno tra alleati. In questi termini davvero poco diplomatici, il ministro degli esteri francese Jean-Yves Le Drian ha definito la decisione dell'Australia di rinunciare all'accordo con Parigi, sottoscritto nel 2016, per la costruzione di 12 sottomarini a propulsione convenzionale per 56 miliardi di euro nei prossimi 50 anni. In Francia l'avevano definito il contratto del secolo, che alla fine invece ha aperto una profonda crisi diplomatica, innanzitutto con Canberra, che ha preferito rivolgersi agli Stati Uniti per costruire dei sottomarini nucleari, e accusata così da Le Drian di aver tradito la fiducia dei francesi e dalla ministra della difesa, Florence Parly, di non aver mantenuto la parola data. Ma è crisi anche con Washington per Le Drian, infatti il presidente Joe Biden si è comportato in modo brutale, come Donald Trump, che di certo non godeva di buona reputazione a Parigi. Mentre Parly rimette in discussione addirittura la coerenza degli Stati Uniti, che escludono di fatto un alleato storico nella regione Indo-Pacifica. E così anche il Senato francese chiede ormai chiarimenti sulla natura delle relazioni con Washington, che lo scorso giugno, tra l'altro, aveva bruciato sul filo proprio Parigi per fornire alla Svizzera una flotta di nuovi caccia militari.
In Germania è stato fermato un adolescente siriano e tre suoi conoscenti che, secondo le autorità, volevano attaccare con dell'esplosivo una sinagoga a Hagen durante la celebrazione dello Yom Kippur. La cerimonia per la festività ebraica era stata disdetta poco prima che iniziasse, sulla base di indizi già in possesso della polizia del Nord Reno-Vestfalia. Secondo il governatore Laschet, la motivazione era molto probabilmente di stampo islamista. Il fondatore dello Stato Islamico nel Grande Sahara, Adnan Abu Walid al-Sahrawi, è morto, lo ha confermato il presidente francese Emmanuel Macron, facendo però capire che non è il momento di abbassare la guardia nei confronti dell'offensiva jihadista nel Sahel. Ne parliamo con il nostro collaboratore dall'Africa, Matteo Fraschini Coffi. Non si sa dove o come sia stato ucciso questo leader jihadista nel Grande Sahara, ma cosa si sa sul suo percorso di combattente e di terrorista islamico?
5 milioni di dollari era questa la ricompensa stabilita dalle autorità statunitensi in accordo con quelle francesi per la cattura di al-Sahrawi, uno dei jihadisti più ricercati nel Sahel. Originario del Sahara occidentale, nato nel 1973 in una ricca famiglia di commercianti e con anni di studio trascorsi in Algeria, il defunto leader jihadista ha combattuto nell'esercito popolare di liberazione Sahrawi, il braccio armato del fronte Polisario. Le sue prime azioni terroristiche risalgono però al 2011 con Al-Qaeda nel Maghreb islamico, ma combatte anche con altri gruppi jihadisti che crescono rapidamente nella regione, fino a quando si autoproclama nel 2015 emiro del Daesh nel Sahel e fonda lo Stato Islamico nel Grande Sahara. Durante le sue offensive uccide soldati americani, nigerini e operatori umanitari stranieri in Niger, prende di mira basi militari in Mali e effettua rapimenti in Burkina Faso. Sebbene in misura minore rispetto ai gruppi rivali legati ad Al-Qaeda, i militanti islamici di al-Sahrawi compiono nel Sahel anche massacri di civili.
Lo sappiamo, gli islamisti, gli jihadisti nel Sahel sono una minaccia molto concreta che va anche al di là dei paesi, va dunque oltre le frontiere di questi paesi del Sahel. Quali potrebbero essere le conseguenze per il movimento senza il suo principale leader?
Non si deve abbassare la guardia, e questo è il messaggio delle autorità francesi. Lo Stato Islamico nel Grande Sahara, anche senza il suo leader, resta infatti una minaccia importante. Secondo gli esperti, i gruppi aderenti al Daesh nel Sahel sono piuttosto indipendenti e agiscono in maniera autonoma, senza per forza fare riferimento a un leader, come invece sono più abituati i militanti di Al-Qaeda, che sono più strutturati nella regione saheliana, oltre che maggiormente numerosi e di più lunga esperienza. L'annuncio pubblico della morte di al-Sahrawi avrà quasi certamente delle conseguenze contro il paese dove il leader jihadista è stato ucciso, contro gli occidentali e in particolar modo contro i francesi. Sebbene la forza militare francese Barkhane avesse annunciato quest'anno un suo ridimensionamento a partire dal 2022, con quest'ultima uccisione di un importante militante islamico, è possibile che tali piani possano essere modificati nel futuro prossimo.
Con l'analisi di Matteo Fraschini Coffi noi chiudiamo l'edizione del Radio Giornale. Buon ascolto, buona serata.
Radio Televisione Svizzera.